Riprendiamo lo studio del trattato di Berachot, siamo alla terza pagina, Daf Gimel, Amud Aleph, quindi pagina 3, foglio A. Abbiamo già iniziato la pagina alla fine della scorsa lezione, quindi ci troviamo alla prima, seconda, terza, quarta riga dall'inizio, a metà della riga. Riprendiamo l'interpretazione, la Gemara riprende l'interpretazione della Mishnah con cui abbiamo aperto. Voi ricorderete la prima opinione che abbiamo ricordato, l'opinione di Rabbi Eliezer, per il quale il tempo della recitazione dello Shema della sera si esaurisce con la prima veglia, alla fine della prima veglia. Noi abbiamo detto che si tratta del primo terzo della notte. La Gemara torna a citare la Mishnah a Zofa Shmura Rishonah, quindi alla fine della prima veglia, e chiede: Maika Savar Rabbi Eliezer, che cosa sta sostenendo Rabbi Eliezer? Ika Savar Shalosh Mishmarot Ave Alaila Lema Adarba Shot. Se lui sta sostenendo che la notte è composta da tre veglie, avrebbe dovuto dire fino alla quarta ora. Ika Savar Arba Mishmarot Ave Alaila. E se invece Rabbi Eliezer sostiene che la notte è fatta di quattro veglie, avrebbe dovuto dire fino alla fine della terza ora. Allora, ci sono due opinioni su di quante veglie è formata la notte, c'è un'opinione di tre ore e un'opinione di tre veglie e un'opinione di quattro veglie, quindi evidentemente per l'opinione delle tre veglie ogni veglia è fatta di quattro ore, per l'opinione di quattro veglie ogni veglia è fatta di tre ore, e qui la Gemara dice: che cosa sta sostenendo Rabbi Eliezer? In un caso o nell'altro avrebbe potuto essere più specifico e dirci a che ora esattamente si sta facendo riferimento. Da notare che le ore di cui stiamo parlando qui non sono ore, le ore del nostro orologio, ma ogni volta che il Talmud o i maestri parlano di ore si riferiscono a ore astronomiche. Che significa? Significa che per la Halacha si divide il giorno, rispettivamente il giorno e la notte, in 12 ore, sicché le ore, la lunghezza delle ore rispetto ai nostri 60 minuti sono diverse nel corso dell'anno, ovvero durante l'inverno in cui la notte è più corta, in cui la notte è più lunga, le ore notturne sono più lunghe rispetto all'estate. Risponde la Gemara a questa questione dicendo: Leolam kasavar shalosh mishmarot ave alaila ve haka mashmalan de ikka mishmarot barakia de ikka mishmarot veara. In realtà Rabbi Eliezer pensa che ci sono tre mishmarot nella notte, tre veglie, la notte è divisa in tre veglie, e quello che ci vuole insegnare qui è che le veglie che ci sono delle veglie in cielo, così come ci sono delle veglie in terra. Che significa? Significa che così come noi per motivi di comodità, per motivi di convenzione, dividiamo la notte in tre veglie, in tre momenti, esistono tre momenti specifici in cielo, nel mondo spirituale, e sono tre momenti diversi in cui gli angeli in qualche modo lodano Kadosh Baruch Hu in guardie diverse, in veglie diverse. E perché possiamo dire questo? Detania, perché è stato insegnato in una baraita, Rabbi Eliezer Omer, lo stesso Rabbi Eliezer qui in un'altra fonte, che ci sta dicendo Shalosh Mishmarot Ave Alaila, la notte è fatta di tre veglie, quindi noi già sappiamo da quest'altra fonte che questa è l'opinione di Rabbi Eliezer, Ve Alkol Mishmaru Mishmar, su ognuna di queste guardie, Yoshev a Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu siede, Veshoeg Ka'ari, e ruggisce come un leone. Shenemar, come è scritto, e qui abbiamo una fonte biblica, Hashem Mimmarom Ishag, il Signore dall'eccelso ruggisce, un mimeon kodesho iten kolo, dal luogo della sua santità, dalla sua voce. Sha'og ishag al naveu, ruggisce ruggendo sul suo sulla sua dimora. La sua dimora è Bet HaMikdash. Quindi Kadosh Baruch Hu in ognuno di questi tre momenti della notte, se così potessimo dire, in ebraico si dice kivyachol, si lamenta per la distruzione del santuario. La notte è in maniera mistica un momento molto particolare, è un momento di riflessione, un momento di introspezione, e se così potessimo dire, l'introspezione divina in questo momento è una riflessione sulla distruzione del santuario. Però quello che ci interessa a noi in questo senso è che se Rabbi Eliezer sta dicendo che la notte è fatta di tre momenti, e questi tre momenti hanno una valenza spirituale in cielo, succede qualcosa in cielo in questi tre momenti, allora i tre momenti in cielo sono paralleli ai tre momenti in terra. Allora, così come la notte celeste è fatta di tre momenti, tre veglie, così anche la notte dell'uomo. E questo ha delle ripercussioni sulla sua opinione sulla lettura dello Shema. E prosegue Rabbi Eliezer, e per questo capiamo in che modo questi tre momenti della notte di Kadosh Baruch Hu sono legati alla notte umana, Vessiman la davara, cioè c'è una prova tangibile, c'è una controprova materiale di questi tre momenti, ci sono tre segnali che ci fanno capire in quale momento della notte ci troviamo. Mishmara Rishonah, la prima veglia, Hamor Noer, e l'asino raglia. Shnia klavim soakim, nella seconda i cani strillano. Shelishit tinokyo nek mishdeimo, nella terza il poppante mangia viene allattato dal seno della madre. Veishame sapere timbala, e la donna parla con suo marito. Allora, evidentemente sono tre momenti della notte dell'uomo: la prima e terza della notte l'asino raglia, fa rumore, e nella seconda i cani abbaiano, e nella terza, quando siamo prossimi all'alba, è l'ora in cui i bambini piccoli si svegliano per mangiare, e marito e moglie iniziano a parlare, nel senso che si sono svegliati. Una nota curiosa, la Gemara dice che la donna che parla con il marito, e questa è evidentemente una costante delle caratteristiche di uomo e donna. Molto spesso la Gemara dice che è la donna che inizia la discussione, la donna che parla di più. Mai kahashiv Rabbi Eliezer. Che cos'è a cui si sta riferendo Rabbi Eliezer? Che cos'è che conta Rabbi Eliezer? Chiede la Gemara a questo punto. Il Trilat Mishmarot Kahashiv, Trilat Mishmarishonah Simana, Lamali Ortahu. Se Rabbi Eliezer si sta riferendo a questi tre momenti come l'inizio di ognuna delle veglie, allora uno dei segnali non ci serve, perché l'inizio della prima veglia è la sera, è il momento in cui inizia la sera, le tre stelle, quindi non abbiamo motivo di indicare il segnale. Se invece lui si sta riferendo che questi segnali avvengono alla fine di ognuna delle veglie, perché mi dà il segnale della fine dell'ultima veglia, Yemamau è giorno. Allora, a che si sta riferendo Rabbi Eliezer quando ci dà questi tre momenti? Sta parlando dell'inizio delle veglie o della fine delle veglie? La Gemara prova a dare una soluzione. Ella, allora, Hashiv Sof Mishmara Rishonah Utchilat Mishmara Achronah Vensei Denseida. Allora, possiamo proporre che si sta parlando della fine della prima veglia, dell'inizio della terza veglia e della metà della veglia centrale. Ma invece, se vuoi, puoi dire Kulleu Sof Mishmarotka Kahashiv. Sta sempre parlando della fine delle Mishmarot. Vechiteima, e se dovessi dire a Haron allo Tzarif, non mi serve il segnale per l'ultima veglia. Le mai nafkamina, che cos'è che ci viene a insegnare, qual è la differenza, qual è la cosa che ne esce fuori. Le mikre kriyachema le man de gane bevai tafel. Questo ci serve per indicare alla persona che vive in una casa buia, una persona che non ha finestre, che vive in una casa all'ombra, velo yadas man kriyachema hema, e non sa a che ora può recitare lo Shema. Allora, tutti quanti quando è mattina vedono che giorno e sanno che ora che possono dire lo Shema. Però se una persona vive in una casa dove non ci sono finestre, una casa sottoterra o comunque non ha accesso alla luce e non sa che ora è, che vande ishami sapere timbalavi tinocchionet mishnei mole cum velikre, nell'ora visto che la moglie parla col marito e il bambino viene allattato, si alzi e legga lo Shema. Allora ci sta dando Rabbi Eliezer questi tre momenti per ovviare a questo a questa situazione, alla situazione della casa buia, e possiamo allora dire che si sta facendo riferimento alla fine di ognuna delle tre veglie. Come spesso avviene, la Gemara procede ora per similitudine, ovvero visto che ci ha parlato di un argomento, viene a raccontarci qualcos'altro che è legato a ciò, e in particolare c'è ora un riferimento a questo ruggire di Kadosh Baruch Hu. Allora è chiaro che quando la Gemara riporta questa tipologia di eventi o di allusioni a cose che avvengono nella sfera divina, noi dobbiamo sempre essere molto cauti, perché ovviamente si sta facendo qui sono delle parabole e molto spesso molto più profonde di quello che noi crediamo. Allora noi cerchiamo di in qualche modo di capire quello che possiamo, ma non sempre è dato arrivare veramente alla profondità di quello che intendono i Chachamim. Amar Rav Yitzchak bar Shemuel mishme de Rav, ha detto Rav Yitzchak, figlio di Shemuel, a nome di Rav. Shalosh mishmarot ave alayla, la notte è fatta di tre veglie, ve al kol mishmaru mishmar yosheva kadosh baruch hu ve shoeg kari, e in ognuna di queste guardie kadosh baruch hu siede e ruggisce come un leone. Ve omer, e che cosa dice kadosh baruch hu? Oi labanim shebavonotehem echravti et beti, guai a quei figli che per i loro peccati ho dovuto distruggere la mia casa, ovvero il Bet HaMikdash, guai al popolo di Israele che per i loro peccati ho dovuto distruggere il Bet HaMikdash, vesarafti et echali, ho bruciato il mio palazzo, veiglitim levenu motolam, li ho dispersi tra le nazioni del mondo. Ovvero un altro insegnamento secondo il quale Kadosh Baruch Hu si lamenta, si addolora della distruzione del Bet HaMikdash. Allora, perché avesse perso il segno, se vedete la pagina, la colonna centrale della Gemara a un certo punto si allarga, noi siamo ancora nella parte stretta e se contate dal fondo della parte stretta 9 righe, divenendo molto all'ancio, sono due puntini, riprendiamo da Tania, è stato insegnato in una baraita, qui la Gemara ci porta un nuovo episodio molto particolare, per certi versi criptico, proveremo a capirci qualche cosa. Insegnato in questa baraita, Amar Rabbi Yose, Rabbi Yose racconta: Pamachat aiti me alech baderech, una volta me ne andavo per strada, venichnasti le hurba achat me hurbot Yerushalayim, sono entrato in un rudere tra i ruderi di Gerusalemme, sono entrato in una delle rovine di Gerusalemme, le Hitpallel, per pregare. Ba Eliau Zahur Latov, venuto Eliau il profeta, sia il suo ricordo in benedizione, quindi già stiamo su un livello particolare, non è che si incontra Eliau Anavi tutti i momenti, e Shamarli, e Eliau Anavi non solo si manifesta Rabbi Yose, ma aspetta che finisca di dire Tefillah. Questo è un grossissimo insegnamento per tutti quanti noi: quando qualcuno fa Tefillah bisogna aspettarlo e bisogna evitare di disturbarlo. Alla peta, sulla porta, l'ho aspettato sulla porta, ad cessianti tfilati, finché non ho finito la mia preghiera. Le afar cessianti, dopo che ho finito tfilati, la mia preghiera, amarli, mi ha detto, Shalom Alefa Rabbi, Shalom a te, o maestro, o mio maestro. Amarti, io gli ho risposto ad Eliav, Shalom Alefa Rabbi Umori, Shalom a te, o mio mio maestro e mio insegnante, Marley, e mi ha detto: guardate qui come cambia subito il tono, prima di essere Rabbi, adesso lo chiama Beni, figlio mio. Amarli Beni, figlio mio. Mi penemma nichnasta li kurbazo, perché sei entrato in questa rovina? Amarti lo leit palel, gli ho detto per pregare. Amarli ayale khalit palel batere, avresti dovuto pregare per strada. Amarti lo, io invece gli ho detto, mi chiere Haiti, avevo paura, ero preoccupato, shema yassiku bi ovre drachim, che mi interrompessero i passanti. Marley, lui mi ha detto, ayale falit falel filaxera, avresti dovuto pregare una preghiera corta. Qual è la preghiera corta? Ne parleremo più avanti, la Gemara discuterà questa preghiera corta più avanti. Esiste una formula che si chiama Avinenu, che è una formula che sostituisce per il periodo estivo tutte le 13 benedizioni centrali della Midah e che può essere recitata in situazioni di necessità, quando non c'è tempo per dire tutta quanta la preghiera. Elia sta dicendo: se avevi paura che ti interrompessero, avresti dovuto dire questa preghiera corta. Qual è il problema di Elia? Elia lo sta rimproverando perché sì, entrando in questo rudere si è messo in condizioni di pericolo, e non ci si deve mettere in condizioni di pericolo. Secondo una delle letture, Rabbi Yosef gli sta rispondendo: sì, ma io stavo andando a pregare, quindi stavo facendo una mitzvah, e facendo una mitzvah ero protetto dalla mitzvah. E Eliyahu gli risponde: manco per niente, perché avevi un'altra alternativa, che era quella di pregare fuori, non ti saresti dovuto mettere in pericolo contando sulla mitzvah. E noi sappiamo che non ci si basa sul miracolo, ed è proibito anzi mettersi in condizioni di pericolo per fare una mitzvah. In ogni modo, conclude Rabbi Yosef dicendo: in quell'ora io ho imparato da lui, quindi da Eliyahu HaNavi, tre cose. La matti, ho imparato che non si entra dentro rudere, è pericoloso. La matti, ho imparato che è permesso pregare per strada, dove ovviamente non c'è un altro posto per pregare. La matti, ho imparato che chi prega per strada prega una preghiera corta. E dopo questa riflessione di Rabbi Yosef su quello che ha imparato, Rabbi Yosef continua il racconto e Eliyahu domanda: Marli bni ma kol shamata bihurbazu, mi ha chiesto, che voce hai sentito in questo rudere, ovvero vabbè, ormai hai pregato, che cosa hai sentito nel corso della preghiera? Vamarti lo shamati bat kol shemena emet kayona, ho sentito una bat kol, un eco. La bat kol è il più basso dei livelli di rivelazione divina, da che è sparita la profezia, è considerata l'unico canale esistente, quasi, una specie di eco. E questo eco parla come una colomba, interessante perché la colomba è sempre il segnale della Knesset Israel, della collettività di Israele. Omeret, e questo eco gli diceva: oi labanim shebavonotem cherabti et beti, guai a quei figli che per i loro peccati ho distrutto la mia casa, vesarasti et echali, ho bruciato il mio palazzo, viglitim levenomot, li ho mandati in esilio presso le nazioni. Quindi, qui capiamo perché la Gemara ci ha raccontato questa storia, perché questa disperazione di Kadosh Baruch Hu per la distruzione del Tempio torna anche in questa storia. Marley mi ha detto, Eliyahu, quindi mi ha risposto, Chayecha vechaye roshecha, sulla vita tua e sulla vita della tua testa, è una formula di giuramento evidentemente, lo sha'azu bil vado merkah, non solo in quest'ora sta dicendo così, ella ma bechol yom vayom, in ogni giorno, shalosh pamim, tre volte, omeretkah, dice così, veloso bil vado, non solo ciò, nell'ora in cui Israele entrano nelle sinagoghe e nelle Betre Midrashot, nei luoghi di studio, Vionin, Yeshemeh Agadol Mevorach, quindi rispondono anche a 10, Yeshemeh Rabba Mevorach, a Kadosh Baruch Hu Menanea Roshok, Kadosh Baruch Hu scuote la sua testa. Evidentemente stiamo parlando in maniera allegorica, la Torah parla, come abbiamo detto anche in passato, con l'Ishbishan Ben Adam, con la lingua delle persone. Kadosh Baruch Hu scuote la testa, Kadosh Baruch Hu è afflitto da questo fatto. Veomere dice Ashrei Amelech Shemekalzino Tobeveto, che beato quel re che lo lodano così nella sua casa, ovvero nel Bet HaMikdash, cioè beato me quando mi lodavano così nel Bet HaMikdash, ma lo lehav sheiglaed banav, che deve fare un padre che ha cacciato i suoi figli, vehoi lahem labanim, guai a quei figli shegalumi al shulchan aviem, che sono stati cacciati dal tavolo del loro padre. Tutto questo passo evidentemente una riflessione sulla distruzione del Tempio. Noi abbiamo ovviamente letto questo passo secondo il suo pshat, secondo il suo livello assolutamente letterale. I maestri, quando la Gemara riporta dei racconti, soprattutto se sono dei racconti un po' mistici, con apparenze, echi divini, Eliyahu HaNavi che compare, c'è sempre molto molto di più da scavare. Noi non ci addentriamo più di tanto, vorrei soltanto ricordare una possibile lettura, che è la lettura che dà Leni Yaakov di questo passo, e che parte dal personaggio. Rav Moti Elon Shlita ricorda sempre che quando i maestri parlano sempre sulla base delle loro esperienze, no? Noi troviamo molto spesso Hu Haya Omer, lui era solito dire, soprattutto nel Pirkei Avot. Allora Rav Elon dice Hu Haya Lifnei Sheheya Omer, lui era prima di dire, cioè era dire, che vuol dire era dire? Vuol dire che era prima di dire, e quello che dice lo dice perché era, ovvero i maestri riportano delle cose sulla base delle loro esperienze di vita. Allora, chi era Rabbi Yosè? Rabbi Yosè era uno dei discepoli di Rabbi Akiva, che visse nel periodo successivo alla distruzione del Tempio e appena dopo il Mered Bar Kokhba, la rivolta di Bar Kokhba finita malamente. Allora era un periodo di grosse tribolazioni per Israele, un periodo, periodo peggiore forse dell'occupazione romana, e il periodo in cui più forte era il sentimento di nostalgia per il Bet HaMikdash. Allora, in questa lettura lui entra a pregare in un rudere di Gerusalemme, in una delle rovine di Gerusalemme, allora non solo a pregare nel rudere, ma a pregare per il rudere per eccellenza, per il Tempio distrutto. E quindi la sua preghiera, la preghiera di Rabbi Yosè, era una preghiera relativa al Tempio, al Bet HaMikdash. E proprio perché era in un momento di estasi, di preghiera eccelso, è arrivato a quel livello di introspezione che è chiamato la rivelazione di Eliyahu, quasi una profezia legata al livello di enorme introspezione e di attaccamento che aveva raggiunto nella preghiera. Allora la domanda anche di Eliyahu va letta in quest'ottica, cioè come mai sei arrivato a questo livello, perché ti sei addentrato così in profondità sulle questioni relative alla distruzione del Tempio? E lui gli ha risposto per pregare, ovvero io sto pregando per la ricostruzione del Tempio. E lui gli risponde, Eliyahu gli risponde, avresti dovuto pregare per strada, ovvero nel frattempo che preghi per la redenzione, per la Geulah, per la redenzione finale, cominci a preoccuparti della lunga strada dell'esilio del popolo di Israele, perché pure questa sarà un mica facile. E Rabbi Yosè gli risponde che lui infatti ha paura di essere interrotto dagli Ovrei Drachim, di essere interrotto da coloro che passano per la strada, ovvero dalle popolazioni del mondo. Io ho proprio paura che interromperanno il popolo di Israele, ho paura di essere interrotto, quindi prego per la redenzione finale. E allora gli risponde un'altra volta Eliyahu, avresti dovuto pregare una preghiera corta. È vero che non ci si deve occupare più di tanto neanche delle tragedie dell'esilio, però anche su questo avresti dovuto dire una preghiera. E così anche bisogna leggere, secondo Legnakov, le tre riflessioni che fa Rabiose, le tre cose che lui ha imparato, ovvero che non si entra nei gruderi, ovvero non si deve approfondire più di tanto la questione della distruzione del Tempio, non ci si può focalizzare solo sulla distruzione del Tempio, che bisogna pregare per strada, cioè si può pregare per strada, ovvero che bisogna pregare per le necessità di Israele nel periodo della lunga strada delle tribolazioni di Israele, che però questa preghiera deve essere una preghiera corta, ovvero che non ci si può sempre e solo soffermare sulle sofferenze di Israele per strada, ovvero questo dovrebbe essere un invito a non parlare sempre solo di antisemitismo in termini moderni, lo dico spesso, lungi da me non dare importanza alla cosa, ma molto spesso per molte persone l'ebraismo è diventato Shoah, Shoah, Shoah. Si prega per la strada, ovvero si prega per le sofferenze di Israele nel percorso, ma deve essere una preghiera corta, non ci si può soffermare soltanto su questo, bisogna anche sapere in qualche modo andare avanti. Questo è un pochino il senso, secondo Legnakov, di questo racconto di Rabbi Yosè e il suo incontro con Eliyahu HaNavi. Siamo quasi alla fine del foglio A, siamo alla penultima riga, ci siamo fermati in Me'al Shulchan Aviyem, dove vedete i due punti. Riprendiamo con la prossima lezione da Tanu Rabbanan, dove vedete Tet Resh, è una sigla. Molto spesso il testo usa delle sigle per delle espressioni che ricorrono. Lo vedremo, se Dio vuole, nella prossima lezione.